Il monaco guardiano sollevò la lanterna e contemplò l'arazzo, un ordito in lana di Fiandra che dava forma a una scena marina. Indugiò sui ricami, alla ricerca delle creature mostruose seminascoste tra le onde e lo scafo di una galea in procinto di inabissarsi. Poi si lisciò la barba, forse chiedendosi cosa ci facesse un simile paramento nella cripta di un'abbazia. Continuò a osservarlo in preda a un trasporto quasi infantile, finché la voce di un confratello non lo richiamò al dovere. Gettò allora un ultimo sguardo e sparì nell'ombra. Non appena fu tonato il silenzio, la razza oscillò. Due dita spuntarono da dietro il bordo, afferrarono un lembo di tessuto e lo scostarono con cautela, permettendo al ladro di uscire dal nascondiglio. Intrufolarsi nei recessi di Santa Trinita era stato facile per lui. Esclusi i soliti rischi del mestiere, si era trattato anzitutto di infischiarsene della dannazione eterna promessa a chi depredava i beni dell'Ecclesia e di accettare che l'inferno fosse destinato a tutti, inclusi i monaci assuefatti allo sfarzo. Ho ragione, buon signore, meditò ghignando. In fin dei conti, al mondo si commettevano scelleratezze ben peggiori delle alleggerire messeri d'eccellenze delle loro scarselle. A voler poi fare pignoli, prelevare lo Stercus Diaboli da un edificio sacro equivaleva quasi a una missione salvifica, anzi, provvidenziale. Continuando a rimuginare sulle sue teologie mordaci, il ladro sfilò una fiaccola da un anello di metallo e prese a esaminare l'ambiente dal punto in cui era stato interrotto. Vestiva interamente di nero, la faccia scurita con la pece da calafato e i piedi fasciati di sparto per non produrre rumore. Sarebbe stato un peccato, si disse, negare una sortita a un luogo sorvegliato da soli religiosi. Un peccato mortale, visto che il luogo in questione celava una camera in cui i monaci di Vallombrosa custodivano i loro tesori. Trovata quella camera, l'unico problema sarebbe stato trasportarne il contenuto all'esterno. Ragion per cui il ladro si era assicurato la complicità di un furfante di strada, un nano di nome Caco, appostato davanti a una finestra che separava la cripta dal piano della strada. Le inferriate in quel punto erano abbastanza larghe da potervi far passare fiorini, pietre preziose e forse anche qualche candeliera. Meglio spicciarsi, però, dacché l'ufficio dei Vespri non sarebbe durato in eterno e i sotterranei dell'abbazia erano più estesi di quanto avesse immaginato. Riprese pertanto ad aggirarsi tra le colonne di marmo fino a scorgere il contorno di un portone borchiato. Sfilò uno stiletto e un sottile calamo di cui si serviva per scassinare i chiavacci, poi si avvicinò, ansioso di scoprire cosa proteggesse quel battente. Un risuonare di voce lo mise in allerta. Ripose in fretta la torcia e si rannicchiò dietro una Madonna di legno poco prima che due persone facessero il loro ingresso. Non erano monaci stavolta.